vivo della mattinata informativa di Blackout. Abbiamo pronto un approfondimento sui giochi olimpici invernali che tra un anno esatto prenderanno il via tra Milano e Cortina. Sappiamo che l'impatto dei giochi olimpici invernali 2006 non è perimetrabile solo sulle piste di gara. Come ogni grande evento, le sue ricadute sono già presenti nell'arco alpino, con opere, infrastrutture, imposte nocive sia nella città metropolitana di Milano, a partire dall'aumento del costo della casa e dell'abbandono dei palazzetti autenticamente sportivi. L'APE, Associazione Proletari Escursionisti, e il CIO, Comitato Insostenibili Olimpiadi, hanno lanciato un appello ad azioni diffuse per il 9 di febbraio. Di seguito vi leggiamo l'inizio, l'incipit di questo appello. Le terre alte bruciano, non è una metafora. Lo zero termico è a 4200 metri in pieno autunno. I ghiacciai si sfaldano, il permafrost si scioglie, le alluvioni devastanti sono la realtà quotidiana delle nostre montagne. Una realtà che stride con l'ostinazione di chi, dalle Alpi agli Appennini, continua a proporre un modello di sviluppo anacronistico e predatorio, basato su pratiche estrattive e grandi eventi come i giochi olimpici invernali. La monocultura turistica sottrae risorse economiche pubbliche a beneficio di pochi, a scapito di modelli plurali e alternativi di contrasto allo spopolamento delle terre interne e di convivenza armonica in territori montani fragili e unici. E quindi, a un anno appunto dall'apertura dei Giochi Olimpici, viene lanciato questo appello per una mobilitazione diffusa in montagna che attraversi l'intero arco alpino e la dorsale appenninica per questa domenica 9 febbraio 2025. Siamo collegati con Alberto, che fa parte sia dell'APE che del CIO. Ciao Abo.
Eccoci.
Allora, io comincerei con raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici qual è l'impatto devastante di questa scelta di vetrina per Milano e Cortina, e poi andrei avanti anche rispetto alle iniziative che sono state lanciate e che continueranno a essere fatte per contrastare o quantomeno per dare visibilità allo scempio in corso.
Sì, intanto un saluto a tutte e tutti. Come abbiamo avuto occasione di raccontare in occasione di precedenti collegamenti, siamo a un anno esatto, diciamo il 6 febbraio, un anno esatto dall'apertura dei Giochi Olimpici Invernali del ticket Milano-Cortina, Giochi Olimpici appunto del 2026, quindi che sono non più in una fase di promessa e progettazione, ma in una fase appunto di esecuzione delle opere e pianificazione dell'evento. Chiaramente il grande evento, così, nella tassonomia dei grandi appuntamenti globali, non è qualcosa che realmente, un po' come il vecchio stato di eccezione, a un certo punto una ferita che si ricuce, che si rimargina, ma è un acceleratore di processi ed è un dispositivo di governo del territorio, quindi qualcosa che ha sì una data d'inizio, ma la cui eredità, i promotori dicono la cui legacy, è destinata a durare nel tempo. Per dire in maniera molto sintetica qual è la cifra stilistica di queste Olimpiadi, stiamo parlando appunto di 450 chilometri di arco alpino che vengono toccate, dal Trentino al Veneto alla Lombardia, con diversi cluster, diciamo, diversi hub in cui si svolgono le sedi di gara. Chiaramente la città di Milano in prima battuta e poi di Verona, la prima anche per alcune discipline sportive, la seconda soltanto per gli appuntamenti, con una bigliettazione, così faccio a titolo d'esempio, la cerimonia di chiusura, l'ingresso, il biglietto più economico è 950 euro all'Arena di Verona. Quindi diciamo un evento che ha anzitutto si va a dipanare, a proporre in un ambiente particolarmente, in un ecosistema particolarmente fragile e delicato e che per primo paga il prezzo più alto della crisi climatica. In seconda battuta un evento per pochi che porta un lavoro precario e quindi insicuro. Abbiamo purtroppo lo scorso dicembre visto anche la prima vittima all'interno di un cantiere di questi giochi olimpici, perché chiaramente il meccanismo della fretta e dei grandi eventi è anche una macchina che macina incidenti, macina vite, macina diritti sul lavoro. Un evento che propone un'idea di sport molto peculiare, diciamo così, in cui dietro l'immaginario del dilettantismo si maschera uno sport di Stato particolarmente sciovinista, militarizzato, i cui numeri anche del doping istituzionale, diciamo, degli ultimi anni, anche nelle Olimpiadi minori, quelle invernali, sono piuttosto eclatanti. E come abbiamo avuto occasione più spesso di dire, dei giochi olimpici che non servono sostanzialmente, diciamo, a produrre un evento sportivo, ma anzitutto invece un'offerta di ordine turistico internazionale, quindi un'appetibilità. Ma questo non è la parola, diciamo così, dei contestatori, sono le parole che sono contenute nel rapporto di sostenibilità, impatto e legacy, nel dossier di candidatura, in tutta la documentazione ufficiale. Appunto di Milano Cortina racconta dell'importanza di qualificare Milano da una parte e Cortina nel cuore delle Alpi come due località dall'appetibilità turistica internazionale, e questo significa realizzare dei giochi che, prima che sullo sport, puntano su l'alberghiero, la ristorazione e chiaramente le infrastrutture che rendono accessibili, non in termini evidentemente di portata, alla portata di tutti, di popolari, ma accessibili, frequentabili in maniera sempre più privata, fossile e veloce, le sedi di gara. Da qui discende anche quello che è il pacchetto delle risorse di questi giochi olimpici, che, tagliando un pochino con l'accetta per non andare in lungo, però sostanzialmente arriveranno a cubare circa 6 miliardi di investimento, si dice, credo che sia un costo per lo più pubblico, di cui la quota parte destinata alla realizzazione dei giochi è più o meno il 25%, mentre invece per quanto riguarda ad esempio le infrastrutture, appunto la mobilità veloce su strada in particolare, cuba ben oltre il 60%, quindi parliamo di opere che sono fondamentalmente grandi piste di asfalto in pianura e di come dire, di innevamento artificiale invece in quota.
Già, perché tra l'altro la neve non c'è, giusto?
Sì, c'è anche il tema, chiaramente, ma questo anche andando così in direzione della giornata di mobilitazione del 9, una riflessione che guarda non tanto e non solo ai giochi olimpici, che a un certo punto passeranno, come tutto passa, ma al tipo di immaginario di attraversamento e di abitabilità delle Alpi e degli Appennini nel contesto appunto della logica concentrazionaria turistica, dello spopolamento e abbandono invece delle terre interne, e chiaramente di un ecosistema dello sci su pista in cui già oggi, al di là delle più così cupe previsioni per i prossimi anni, circa il 90% degli impianti esistenti in Italia, quindi diciamo nel sud delle Alpi, funziona non soltanto attraverso il doping, diciamo, finanziario per lo più pubblico, ma attraverso la neve tecnica, la neve artificiale. Non c'è più la possibilità di portare avanti questi impianti se non riconoscendo il fatto che la neve va fatta con grande esborso energetico e idrico, perché neve, appunto, non, manto nevoso non ce n'è.
Esborso idrico, cosa significa? Significa che le risorse idriche della montagna, oramai non più tante quante una volta, vengono sprecate per fare questa neve artificiale. Ne serve moltissima, fanno dei veri e propri invasi per realizzarla, se non sbaglio.
Sì, diciamo che se una volta l'arco alpino era utilizzato diciamo per sopperire alla mancanza di materie prime energetiche con la costruzione di bacini idrici che servivano a produrre energia elettrica, oggi sempre più ci troviamo di fronte alla realizzazione o alla trasformazione di bacini anche di dimensioni chiaramente più ridotte, ma in quote sempre più alte, quindi in ambienti sempre più delicati, per avere delle riserve d'acqua da utilizzare appunto per gli impianti. Questo significa tubazioni, appunto tanta energia per i cannoni sparaneve, questo significa anche chiaramente trasformare i pendii, perché diversamente dagli sport che si praticano in città, quindi lo sport come una forma peculiare del gioco che ha delle regole, ha un perimetro d'azione, ha un campo si colloca all'interno di uno spazio che si presume domesticato per minimizzare alcuni rischi, invece fare attività all'aria aperta in montagna significa confrontarsi con un ambiente non domesticabile, e quindi dentro questa contraddizione chiaramente ciascun pendio che viene toccato per realizzare delle piste non viene soltanto infrastrutturato con strade, parcheggi e appunto quelle risorse per l'accoglienza, ma deve anche essere normalizzato in qualche misura al servizio della pista da bob, del trampolino, delle diverse piste da sci, degli impianti che peraltro sono a centinaia esausti su questi stessi pendii e che poi nessuno tende a rimuovere. Da questo punto di vista abbiamo guardato alle Olimpiadi in questa occasione appunto della mobilitazione del prossimo 9 febbraio, su cui arriveremo appunto in conclusione di questa microsintesi olimpica, proprio guardando a quello come un modello, non all'unica cosa, non alla cosa più importante, ma come occasione per convocare, affinché si potessero autoconvocare tante realtà che dalla Basilicata al Friuli si stanno in questo momento mobilitando a difesa delle terre alte, e che piuttosto che scegliere un unico luogo hanno scelto un'unica giornata, quindi una mobilitazione nazionale, per dire, insomma, distribuita in tutto il territorio montano di Alpi Appennini, che in contemporanea però sale su decine di pendii o di vette manifestare la propria opposizione a diversi tipi di nocività che stanno aggredendo e che sono tutte compatibili e coerenti appunto col modello olimpico come elemento apicale di questo tipo di logica.
Ecco, questo mi sembra estremamente importante, proprio perché diciamo che le Olimpiadi sono un enorme specchio, un enorme costosissimo specchio di una serie di scelte che però sono scelte quotidiane. Sono quelle scelte per cui si considera la settimana bianca una sorta di must, spesso, soprattutto da parte di persone che tendono a fruire la montagna in termini di albergo, sci appese ai piedi, impianto di risalita, poi si scende, cioè l'idea di fare la fatica di risalire a piedi, l'idea che tutto questo possa essere qualcosa di diverso da un gioco che a questo punto potresti organizzarti in un impianto di plastica al chiuso a casa tua. Scusa se sono brutale, però mi sembra che alla fine si tenda a plastificare l'ambiente montano allo scopo di renderlo adatto a una dimensione di divertimento che anche per quello che riguarda la parola sport, io credo che abbia ben poco a che fare, ma a me che non piace tanto usare sport, preferisco usare anche semplicemente fare attività all'aria aperta, attraversare lo spazio che hai intorno per il gusto di osservarlo, per il gusto di, come dire, di stare lì e di poterne godere. E questo mi sembra un aspetto, come dire, che non è semplicemente nella logica produttiva, ma non è nemmeno in una logica di tipo agonistico o di adattabilità dello spazio alle tue esigenze, per cui quando hai finito la giornata vuoi anche la discoteca.
Sì, l'urbanizzazione, diciamo così, delle discipline montane nell'arco del Novecento è passata a un certo punto con la nascita dello sci di massa per mezzo degli impianti, quindi l'emozione, il brivido, l'esperienza senza la fatica. Oggi lo step successivo dell'innovazione è appunto quello della neve tecnica, quindi la possibilità a temperature, ahimè, anche sempre più alte, perché abbiamo ormai superato anche la soglia dello zero adattandoci alla crisi climatica, bypassando, diciamo così, finché possibile, ma sono scommesse che non dureranno un decennio, anche l'assenza di neve, quindi sciando su montagne marroni o verdi sopra piste bianche. Domani la rinuncia addirittura all'ambiente montano. Non è un caso che in tantissime località, Dubai ne è un esempio, forse da questo punto di vista interessante, ma pensiamo anche alle Olimpiadi invernali di Pechino, fatte in totale assenza di neve, domani si riuscirà a rinunciare ai pendii e quindi costruire la disciplina montana in assenza di montagne, semplicemente costruendo o impianti refrigerati al chiuso, delle sorte di Luna Park, piuttosto che il ricorso sempre più estensivo invece a forme, diciamo, a materie plastiche per sciare addirittura in assenza di freddo. Ecco, tutto questo ci dà semplicemente l'immaginario della totale distorsione e anche del pericolo di dare l'impressione che sia possibile poi riproporre tutto ciò invece in un ambiente non controllato, in cui la dimensione del rischio e dell'attenzione e della cura di chi ci sta a fianco diventa particolarmente importante. Non è un caso che appunto questa giornata di mobilitazione del prossimo 9 febbraio venga costruita da una così una assemblea di soggetti che invece lavorano precisamente su questo: sono comitati di tutela del territorio, sono associazioni, sono gruppi che fanno escursionismo popolare, gruppi di sport popolare, cioè precisamente quelle comunità che invece si occupano di, del muovere alle terre alte o comunque alle discipline sportive o alle attività all'aria aperta con un'attenzione, una sensibilità, uno sguardo diverso da quello della commercializzazione, della finanziarizzazione, dell'ultracompetizione, del superomismo, della disinvolta trasformazione di ambienti naturali.
Ecco, questo mi sembra, come dire, un aspetto decisamente cruciale di questa vicenda, e che però, come dire, vede, io credo, una scarsa attenzione, nonostante gli aspetti, come dire, nonostante se ne sia parlato molto, almeno negli ambienti di movimento, si consideri tutto questo come un qualche cosa di ineluttabile, perché poi prevale comunque una logica di profitto, costi quel che costi. E tra l'altro gli esempi di fallimenti passati rispetto alla ricaduta turistica dei giochi olimpici non sono stati sufficienti. Insomma, la domanda facile, ma quante piste da bob abbandonate ci sono in Italia? Ecco.
Sì, questo è vero. Esistono, vabbè, a parte il caso dell'Eugenio Monti di Cortina, che addirittura era una pista con vincolo monumentale, o la vicenda che ben conoscete di Cesana Torinese. Però il tema, io credo, sia che all'estero, diciamo così, le Olimpiadi maggiori assegnate attorno a Milano Cortina, quindi 2024-2028, sono state assegnate a tavolino. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticare che oltre la cortina di fumo mediatica, dal punto di vista globale, poi al di là delle candidature, delle manifestazioni di interesse, un po' di quel rumore di fondo lì, poi in verità le Olimpiadi vengono assegnate perché non ci sono città disponibili ad ospitarle. E anche nel caso del 2026 di Milano Cortina, se noi andiamo a vedere i luoghi in cui c'è stata la possibilità di forme, diciamo, di democrazia avanzata, diciamo, nel senso non rappresentativa, quindi referendum, consultazione pubblica, charrette, insomma, qualunque forma di possibilità che vada oltre l'ascolto, ma anche proprio di decisione popolare, che pure non sono in alcun modo forme, diciamo, rivoluzionarie della decisione pubblica, in realtà poi si è detto di no dappertutto. Oppure siamo trovati di fronte a città le cui municipalità erano contrarie o che si sono comunque sottratte alla candidatura, penso a Barcellona, Calgary, Sion, Erzurum e via discorrendo. Siamo arrivati alla finalissima, diciamo, Milano Cortina da una parte e Stoccolma dall'altra, con la sindacatura di Stoccolma contraria e la popolazione perplessa con comitati, diciamo, di opposizione. Quindi da un punto di vista poi dell'operatività, i giochi olimpici sono un grande evento in seria difficoltà. Quello che è interessante è vedere come la chiave di lettura radicale nei confronti appunto di questo tipo di appuntamenti si stia saldando ad altre resistenze dei territori che sono assolutamente diversificate e che spesso hanno viaggiato su binari magari paralleli ma che non si sono mai incontrati. Penso alle opposizioni a cave miniere, dal Lecchese al Beigua, alle Apuane, quindi dalle materie povere dei calcari, alle materie disponibili in quantità ma non sempre pregiate come i marmi, fino alle materie critiche e rare come nel caso del titanio sul Begua. Penso all'opposizione agli impianti eolici industriali lungo la dorsale appenninica, penso all'opposizione alle grandi opere, a quanto sarebbe interessante appunto anche avere l'occasione col Movimento Notavo, alcune delle sue propaggini, di partecipare insieme questa data, chiaramente all'evento olimpico e ai tanti impianti che sono in questo momento sportivi, che vedono forme di opposizione dal Terminillo al Corno alle Scale, per citare due esempi noti. Alcune di queste battaglie si sono portate a casa anche negli ultimissimi mesi, è il caso del Lago Bianco nelle Alpi Lombarde. Alcune di queste battaglie sono giunte a dei momenti cruciali, non soltanto perché alcune opere olimpiche arriveranno nel 2031 e quindi, non essendoci più, avendo bucato la scadenza, c'è ancora l'occasione di archiviarle, ma perché effettivamente stanno incontrando delle opposizioni importanti. Penso al cavalcavia Trippi nella zona di Sondrio, penso al Comitato per la Tutela della Lute, che è un'area golenale del torrente che scorre a Bormio. Insomma, vertenze che hanno effettivamente, stanno vedendo una saldatura tra l'opposizione al fatto olimpico, dei temi squisitamente locali e una convergenza di istanze da territori diversificati che partecipano la stessa giornata di mobilitazione, con la scommessa e la promessa di riconvocarsi anche all'indomani, diciamo così, della data, quindi non guardare alla data come momento messianico in cui si dà il tutto per tutto e poi come è andata ci si rivede, ma che hanno l'intenzione di ragionare su quali possono essere appunto le convergenze di territori diversi, che magari si danno battaglia su istanze diverse, ma che si riconoscono in una chiave di lettura comune. È un'esperienza, io credo, interessante che anche le Olimpiadi offrano l'infausta occasione per convocarsi. Sul sito dell'Associazione Proletari Escursionisti c'è una pagina dedicata a questo appuntamento del 9 febbraio dal titolo La montagna non si arrende, in cui si possono vedere una cinquantina di realtà aderenti, primi aderenti, ormai quasi una ventina già di uscite già pubblicate dal Potentino, quindi dalla Basilicata, due nelle Marche, Abruzzi, Lazio e ancora Friuli, Toscana, Liguria, Piemonte, non ancora, Lombardia sicuramente, Trentino, insomma ci sono parecchi appuntamenti, una decina di avvicinamento in parte già realizzati, una ventina in quella giornata, sta venendo fuori qualcosa di interessante, anche un momento chiaramente di controinformazione, condivisione di saperi, apprendimento reciproco, messa a disposizione di strumenti che effettivamente negli ultimi tempi non avevamo riconosciuto con questa generosità.
Mi sembra importante, mi auspico che anche grazie, come dire, al fatto che lo stiamo lanciando ora anche in Piemonte qualcosa cominci a muoversi per quella data auspicabilmente, ma almeno in prospettiva, e che in qualche modo si mettano insieme questi pezzi, perché mi sembrano pezzi importanti che ci vedono tutti quanti coinvolti, e cercare di contrastare tutto questo estremamente importante. Io in mente un'immagine che ho visto giusto l'altra sera durante una serata dedicata alle misure del clima, no? In cui c'era questa immagine non tanto di una pista da discesa, ma di una pista di quelle da fondo, intorno un ambiente invernale sì, ma completamente marrone, no? Eccetera, e in mezzo questa striscia bianca slabbrata ai lati, con la gente che, come dire, andava su e giù con gli sci, no? Ecco, mi è sembrata una follia, cioè proprio un'immagine di delirio collettivo, no? Del volersi reinventare quello che non c'è, e siamo anche di fronte un po' alla cifra dell'oggi, no? Che in qualche modo con investimenti capitalisti che distruggono l'ambiente reinventano il parco giochi, quando questo parco giochi non è più così facilmente disponibile, anche grazie a quanto è stato fatto in tema di scelte pesantemente clima alteranti, che hanno portato a far sì che, come avete scritto sul vostro sito, oramai le montagne bruciano, ecco, letteralmente il permafrost si spacca, non soltanto la neve si scioglie, ma si spacca il permafrost, e le prospettive di arrivare ad assetare la montagna e anche la città non sono più soltanto prospettive di tipo futuribile, ma riguardano ormai anche l'oggi. E nonostante questo, c'è chi appunto va con gli sci da fondo in uno scenario che a me sembrava lunare più che terrestre.
Guarda, da questo punto di vista ti segnalo due ultimissime cose che proprio si stanno realizzando, proprio a significare che, al di là, diciamo, della costruzione, della mobilitazione, l'Apre Milano per esempio con le realtà valtellinesi sarà appunto a Bormio per un'uscita in montagna e poi per una manifestazione nel primo pomeriggio. Il pullman è già pieno, stiamo invitando a raggiungerci in altre forme. Ma ci sono in questo momento due laboratori attivi, uno di cartografia, quindi diciamo che sta provando con Open Data a lavorare su impianti e infrastrutture mettendoli a paragone con alcuni altri layer, che il catasto delle frane, che sono soprattutto su base regionale, il catasto delle frane, le quote di innevamento, i fenomeni valanghivi, proprio alla ricerca, le aree protette, di quelli che sono i punti di intersezione da attenzionare in particolar modo per quanto riguarda questi giochi olimpici. L'altro invece è un lavoro fotografico che assomiglia molto, come dire, che risuona molto con quello che dicevi, fatto dal collettivo Off Topic, un'altra delle realtà che compongono questo comitato Insostenibili Olimpiadi. Si chiama Tracce, lo potete recuperare sul sito di offtopicclub.org/tracce, che ha sostanzialmente catturato migliaia di foto quotidiane, se non quotidiane, settimanali, in dipendenza delle aree, fatte su piccole porzioni dell'arco alpino dove insistono degli impianti di risalita. Fotografie chiaramente della stagione autunnale e invernale degli ultimi anni, proprio per visualizzare in tempo reale, ripeto, un lavoro fotografico, non di carattere immediatamente scientifico, ma visualizza come cambia nell'arco di poche stagioni non soltanto l'innevamento naturale, ma il ricorso all'innevamento artificiale, e quindi quanto anche da un punto di vista cromatico diventi sempre più preponderante il ricorso a queste singoli graffi di neve sparata su delle montagne che stanno mutando profondamente il loro aspetto. Quindi anche dei lavori, diciamo, paralleli che vanno a corroborare le argomentazioni della mobilitazione, ma che stanno provando anche a giocare carte differenti proprio nel tentativo di suscitare immaginario, creatività, capacità di argomentazione ulteriore, e che forse, insomma, restituiscono anche la ricchezza di quello che è il panorama dell'attivismo che si sta muovendo contro questo scempio olimpico.
Grazie mille e per un buon 9 febbraio di lotta sulle Alpi e sugli Appennini. Alla prossima, ciao.
Ciao, grazie a voi.